Okay, so Colossians chapter 3 starts with verse 1. I think we should read it because it's a really good verse that kind of summarizes where Paul is going in the rest of the chapter.
Verse 1?
Verse
1. E in Colossesi capitolo 3, versetto 1, comincia bene, vorrei leggerlo perché un po' ci dà la direzione che Paolo prende per questo capitolo.
It says, "If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated, at the right hand of God."
E dice, "Se dunque siete resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio."
So everything that Paul talks about following this verse is connected obviously to this verse.
Quindi tutto ciò che viene dopo questo versetto è collegato a questo versetto.
Right, and the argument is that we have been raised, right? We've become a new creation in Christ.
E lui fa la dichiarazione che siamo risuscitati con Cristo, siamo diventati nuove creature in Cristo.
Therefore we've put to death or we've died to the old man and we become a new person in Jesus.
Quindi siamo morti, cioè il vecchio uomo è morto e siamo diventati un uomo nuovo in Cristo.
And now that we're a new man in Christ, right, we have all of these things in our lives that we're still involved with.
E adesso che siamo un nuovo uomo in Cristo, ci sono ancora queste cose che sono nelle nostre vite.
Right, and he's going to show us how now that we're raised with Christ, now that we have a new life in Christ, how Christ redeems or restores or makes new those things in our lives.
E ci mostrerà come siamo risuscitati con Cristo, come Cristo redimerà queste cose nella nostra vita.
The first thing he points out in chapter 3 in verse 5 is that we're supposed to put to death the old man or the old way of life, our old habits.
E in versetto 5 la prima cosa che lui menziona è che dobbiamo mettere a morte il vecchio uomo, la vita vecchia, la vecchia maniera di fare le cose.
I don't live my life anymore for the things that please me, right? That's not the ultimate purpose of my life. I live for God.
Non vivo più per le cose che mi portano piacere, no? Vivo per Dio adesso.
In verse 12, he then says, okay, now that you've put to death, right, now that you're no longer walking in the old man, right, put on the new things of Christ. Walk in the Spirit.
In versetto 12, adesso dice che, visto che siete morti e non camminate secondo il vecchio uomo, adesso vestitevi, no, di lui.
And so, in these next verses here that we're going to study tonight, verses 18 through chapter 4, verse 1,
e quindi in questi versetti, dal versetto 18 fino alla fine del capitolo, e incluso il primo versetto del capitolo 4,
we're going to see how being new creatures in Christ transforms our marriages.
Vedremo come essere una nuova creatura in Cristo trasforma non soltanto i nostri matrimoni,
our relationships with our children,
ma anche la relazione con i nostri figli,
children to parents,
le relazioni fra i figli e i genitori,
and to employee to employer,
e anche la relazione fra un impiegato e il padrone.
So the first one, we get some commands here in verse 18 and 19 about marriage.
Quindi nei versetti 18-19 Paolo ci dà alcuni comandamenti riguardo il matrimonio.
Or I guess the better way to kind of put it is the roles that a husband and wife should fulfill in the marriage relationship.
O meglio detto, Paolo ci dà i ruoli che dobbiamo avere dentro di quello che è la relazione matrimoniale.
So we see that the wives are called to submit to their husband as is fitting in the Lord.
E vediamo che dice che le mogli che siano sottomesse ai mariti come si conviene nel Signore.
And husbands are called to love their wives and do not be harsh with them.
E i mariti sono chiamati ad amare le mogli e si inasperano contro di loro.
So wives are called to submit to their husbands.
Quindi le mogli vengono chiamate a sottomettersi
ai mariti.
Now, does this mean that a wife is inferior intellectually or inferior in capability to the husband?
Ma questo vuol dire che la moglie è inferiore in modo, cioè intellettualmente parlando, al marito o anche di valore?
Or does God see women as a lesser creation to men?
O vuol dire che Dio guarda le donne e vedono che loro sono, diciamo, una creazione minore dell'uomo?
Is the wife supposed to do everything that the husband tells her to do?
Oppure vuol dire che la moglie deve fare tutto ciò che il marito dice che lei deve fare?
Paul expounds a little bit more on this in his letter to the Ephesians, and I think it answers those questions really well.
Penso che Paolo ci dà la risposta nella sua lettera agli Efesini.
If you want to turn with me, Ephesians chapter 5, verse 22.
Girate a Efesini capitolo 5 versetto 22.
It says, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord."
Versetto 22 del capitolo 5 dice: "Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore."
So the first thing we see here is that wives are supposed to submit to their own husband, right? Not to every man that comes in their life.
Quindi la prima cosa che vediamo è che le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, non a ogni uomo che c'è nella loro vita.
The second thing that we see in this verse is the motive or the heart behind it, because they do it as unto the Lord.
Dopodiché vediamo il motivo per il quale fanno questo, perché come dice qui è come al Signore.
In verse 23 it shows us here that it serves a picture, or it shows something greater, right?
In versetto 23 ci dipinge un'immagine di qualcosa più grande.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body and himself is its savior.
Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo.
So the reason that God gives the wife this specific role isn't because he loves her less or because he sees that she's worth less.
Dio non dà questo ruolo specifico alla moglie o alla donna perché la vedi come minore o la vedi come con una capacità minore, no? O perché la ama meno.
It's her role in the marriage relationship to glorify God, right? When she loves and supports her husband.
Ma è il suo ruolo di glorificare Dio nel questa relazione matrimoniale quando lei ama il suo marito.
A beautiful picture as well to think about if you're a wife is how Jesus submits to the Father in the mission.
Anche una bella immagine che possiamo prendere è come quando, in questo esempio dei mariti e mogli, moglie con i mariti, e come Cristo si sottomette alla volontà del Padre.
If you turn with me to John chapter 6,
se girate a Giovanni capitolo 6 con me,
John chapter 6 verse 38,
versetto 38, Giovanni 6 38,
Jesus speaking says, "For I have not come down from heaven to do my own will, but to do the will of him who sent me."
Gesù parlando qui dice: "Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato."
And even in the Garden of Gethsemane, when Jesus is praying, he says, "Father, not my will be done, but yours." Right? He wants the cup to pass. He doesn't want to die on the cross, and he prays this prayer.
Anche quando Gesù sta pregando nel giardino del Getsemane e prega che se questo calice può passare, che se Dio può togliere questa cosa, però dice: "Nonostante ciò, non la mia volontà, ma la tua volontà, Signore." No?
Does that mean that Jesus, his identity, right, was he less God because he submitted to the Father's will?
E questo vuol dire che Gesù era meno Dio o aveva una deità minore semplicemente perché si sottometteva alla volontà del Padre?
Absolutely not.
Assolutamente no.
But his role in bringing salvation to humanity was to submit to the Father's will and to die on the cross.
Ma il suo ruolo per portare la salvezza all'umanità era di sottomettersi alla volontà del Padre in questo senso.
The wife's role in the marriage to glorify God is to love and to support her husband.
E quindi il ruolo per la moglie nel matrimonio per glorificare Dio è di amare e venire a fianco e dare supporto al marito.
The husbands in verse 19 of Colossians chapter 3.
E tornando a Colossesi capitolo 3, versetto 19, parla ai mariti adesso.
So the husbands are called to love your wives and do not be harsh with them.
Mariti sono chiamati amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro.
This word love is agapeo in the Greek.
E questo questa parola per amore è agapeo nel greco.
It means to put the needs and interests of others before your own.
Vuol dire mettere gli interessi e i bisogni degli altri prima dei tuoi.
Again in Ephesians chapter 5, Paul goes into a little bit more depth of what this means for a husband.
That was Ephesians, you said?
Yeah, Ephesians.
E anche in Efesini capitolo 5 Paolo entra in più dettagli riguardo questo, cosa vuol dire esattamente questo.
In verse 28 and 29.
Se vediamo in Efesini 5, 28 e 29.
In the same way, husbands should love their wives as their own body. He who loves his wife loves himself. No one has ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes just as Christ does the church.
Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa.
So the husband is called to love his wife, to give himself up for her.
Quindi il marito è chiamato a sacrificarsi per la sua moglie, amarla.
Right? He's not called to dominate or domineer.
Non
to
è
demand.
Chiamato per dominare lei oppure anche comandare lei.
Right, this isn't the picture here that Paul, okay, the wife just has to do everything, the husband, and the husband's supposed to there, just dominating and dominating.
Paolo non ci sta dipingendo questa immagine, no, che, okay, la moglie deve fare tutto ciò, quello che dice il marito.
No, but the husband's called to love and to support, right, to build her up, to give himself for her.
Ma il marito è chiamato ad amare e anche sacrificarsi per lei.
Right, and especially in this culture, right, the husband or the father in this context as well, right? We're going to get in a few verses, but the husband had so much authority and power in those days.
In that time, okay. In that time. E in quella epoca, in quella cultura, il marito aveva tanta autorità, tanto potere in quella epoca.
Right, and Paul is saying, don't be harsh with your wives, right? Don't diminish them.
E quindi Paolo stava parlando ai mariti dicendo di non diminuire le vostre mogli, no? Di non essere troppo, si potrebbe dire, aspro con loro, no? Duro.
Don't be so harsh with them that you make them bitter.
Non essere così duro con loro per renderle amare.
A mature marriage, in a mature marriage, the husband should exercise compassion and care for his wife, and the wife should respond in willing submission. His loving leadership.
Compassion and care. Okay. Quindi in un matrimonio
maturo.
Sorry. In un matrimonio maturo, il marito deve essere deve mostrare la compassione e la cura per sua moglie. E in risposta la moglie risponde volontariamente. Sottomettendosi alla sua leadership, segue i suoi passi.
Okay, let's move on to the children here in verse 20 and 21.
Okay, Colossesi 3, 20 e 21, passiamo ai figli adesso.
Again, we're looking at how being raised with Christ, right, being a new creation in Christ transforms our relationships.
Quindi stiamo guardando come essere una creatura nuova in Cristo trasforma le nostre relazioni.
Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord.
Figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore.
Right, when I was a kid, I wish I could change one word here.
Quando ero bambino, cioè quando ero piccolo, volevo cambiare una sola parola qui.
Obey your parents in just a few things, right? Not in everything.
Volevo che fosse scritto figli ubbidite ai genitori in alcune cose.
Right, but it doesn't
non
say,
ogni.
Right, it says everything.
Ma non dice così, dice in ogni cosa.
The children are called to obey their parents, for this pleases the Lord.
Quindi vengono chiamati i figli di ubbidire ai genitori perché questo è accettevole al Signore.
Jesus set an example for the children, right, by obeying Joseph and Mary.
Gesù ha dato l'esempio perché lui ubbidiva Giuseppe e Maria, i suoi genitori terrestri.
In fact, you guys could read later Luke chapter 2 verse 51.
E potete leggere a casa Luca capitolo 2 versetto 51.
But after they leave the temple in Jerusalem, it says that they go home and he grew up following Joseph and Mary and obeying them.
Dopo quando e parla del fatto che quando sono andati via del tempio a Gerusalemme, sono tornati e lui è cresciuto sotto la loro guida e lui obbediva loro.
Right, but children are called to trust, right? To submit to their parents, right? To learn from them.
Ma i bambini vengono chiamati a sottomettersi ai genitori, ad imparare da loro.
It's really cool because each one of us we all have homework that we can look to Christ to, right? For the wife, right? You can look to how Jesus submitted to the Father.
E qui è bello che possiamo vedere, no? C'è una cosa per ognuno di noi da portare a casa da fare, no? Qui vediamo come. What was that last part? Who submitted to who?
How Jesus submits
come
to the Father.
Gesù si sottomette al Padre, no? E lo prendiamo come esempio.
How Jesus gives his life for us, right? He dies for us for our sins.
Come Gesù si sacrifica per noi, dà la sua vita per noi, per la nostra salvezza.
So husbands can take that, and children, right, can learn from Jesus and how he obeyed his earthly parents.
Quindi i padri possono imparare da questo, e anche i figli possono imparare a ubbidire ai genitori e imparare da loro qui e su questa terra.
You know, I've been out of the house now for almost 10 years.
È da più di 10 anni che io non abito più con i miei genitori.
And I've realized something over the last couple of years.
E mi sono reso conto di una cosa negli ultimi anni.
My parents were a lot smarter than I thought they were when I left the house.
I miei genitori erano molto più intelligenti di quello che io pensavo quando me ne sono andato di casa.
Right, I thought I had a lot of things figured out when I left the house. Oh yeah, I got it all figured out.
Quando abitavo con loro, io pensavo di conoscere ben un paio di cose che poi sapevo tutto.
Why do they do that, right? They could do it so much better if they just did it this way. Right?
Ma perché fanno così, no? Potrebbe essere meglio se facessero così in questo modo.
Right, but they knew what they were doing, right? They did a lot of things well.
Però loro sapevano cosa facevano, no? E hanno fatto tante cose nel modo migliore.
And looking back, right, I wish I would have had that humility, right, to obey them and to follow them, because I would have been a lot better off if I would have listened to the things that they had told me and a lot of things that they instructed to me that I didn't listen to.
Tornando indietro, avrei voluto ascoltare di più e anche seguire i loro consigli, perché sarebbe stato molto meglio, sarei stato molto più benedetto.
Right, but children, as you do this, right, it also pleases the Lord, right? You bring pleasure to God when you submit to your parents, when you obey them.
Ma i figli qui, quando voi ubbidite, voi onorate i genitori, portate piacere al Signore, e le cose vanno molto meglio.
So this is the call, right, for children, right? This is the call for you as you grow up in the house to obey your parents and to love them by doing so.
Quindi questa è la chiamata per i figli. Mentre voi cresciate nella casa con i vostri genitori, di ubbidire loro, e così sarete benedetti.
Also parents here in verse 21.
Versetto 21, passiamo ai padri, i genitori.
Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged.
Padri, non provocate ad ira i vostri figli affinché non si scoraggino.
This word literally means to exasperate or to challenge, right?
E vuol dire non esasperare i vostri figli.
I'm sure for those of you who are parents, you've all had moments in your parenting lives where your child has disobeyed or has failed.
Voi genitori sicuramente avete sperimentato quei momenti in cui i vostri figli hanno disobbedito.
I'm not a dad, so I don't know what it's like, but I've been on the other end of that spectrum, right? Where I've failed or I've disobeyed my parents.
Non sono padre, però sono stato all'altro lato dove non ho obbedito il mio padre e ho visto da quel lato.
Right, and my parents were great. I don't have anything against them, but even as a kid, right, you understand when your parents have compassion or when they mess up, if that makes sense.
I miei genitori hanno fatto un buon lavoro, però anche quando tu sei figlio o figlia, tu capisci quando i genitori hanno compassione per te o anche quando sbagliano.
And here Paul is just saying, right, to parents, your child is going to mess up.
E qui Paolo sta parlando ai genitori dicendo, guardate, i vostri figli sbaglieranno.
Right, they're going to fail.
Verranno meno.
Does that mean that you don't continue to discipline them in the Lord? Absolutely not.
Vuol dire che smetti di disciplinarli nel Signore? No, assolutamente no.
But when they do take a right step, right, in the right direction, when they do take a good step forward, encourage them in it.
Ma quando fanno un passo in avanti nella buona direzione, dovete incoraggiarli.
Right, Paul expounds on it a little bit more in Ephesians chapter 6.
E in Efesini capitolo 6 Paolo ci spiega un po' più in dettaglio riguardo questo punto.
Verse 1, right? Verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
E Paolo scrive in Efesini capitolo 6, versetto 4, e voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e l'ammonizione del Signore.
You know, there's nothing better, right, when your child fails, rather than I told you so, right, I knew you were going to fail, and then just keep pounding them down, right? Instruct them and teach them. Look, I told you you're going to fail, but give them also a word of encouragement of how to get out of that as well.
Allora Paolo ci incoraggia quando i nostri figli sbagliano, vengono meno, di non semplicemente dire ma te l'ho detto, no? E, no, che dobbiamo incoraggiarli anche e dice qui di disciplinarli, però anche ammonire. Sì, ammonire loro.
Right, because lest they become discouraged, just like the Lord does for us, right? There's so many times when when we fail, right? When we don't live up to the expectations or we don't walk in the Spirit.
Perché non vogliamo che si scoraggino, no? È come quando il Signore fa con noi, tante volte, no? Noi veniamo meno, però il Signore ci perdona, però ci incoraggia.
Right, and He puts us back on the right path. He says, no, get out of there and I'm going to put you on the right path.
Ci rimette, ci chiama l'attenzione di quello che stiamo facendo male, sbagliando, no? E ci rimette sulla via giusta.
And that's what parents are called to do with their children.
E i genitori sono chiamati a fare lo stesso con i propri figli.
Okay, now we're going to look at how God being, right, the new creation in Christ is going to transform the way we work and have our relationships in the work environment.
E adesso guarderemo come essere una nuova creatura in Cristo trasformerà la nostra relazione al lavoro.
So let's read verse 22 and then chapter 4 verse 1.
Just 22 and 1?
Yeah.
Okay. Quindi adesso leggeremo il versetto 22 del Colossese capitolo 3 e il versetto 1 del capitolo 4.
Bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven.
Colossesi 3:22 Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E capitolo 4, versetto 1 Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i servi, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli.
So slavery was a common thing that was a part of the Roman Empire in that day.
Quindi durante l'impero romano era molto comune la schiavitù.
And a lot of them lived as well with the family that they were indentured to.
E anche tanti servi vivevano proprio con la famiglia del padrone che loro servivano.
And Paul has a few words of encouragement, exhortation to them.
E Paolo dà alcune esortazioni a questi due.
He says to obey them in everything.
E dice a loro di ubbidire, servi ubbidire in ogni cosa i vostri padroni.
And don't just work to please them, right? When they're watching, okay, I'm going to work, right? And then when they're not watching, I'm not going to work.
E non semplicemente lavorare quando ti stanno guardando e non lavorare quando non ti stanno guardando, no?
But with sincerity of heart, serve them as you would serve the Lord.
Però servire loro con semplicità di cuore come servireste il Signore.
And although, right, we don't have indentured servants or we're not slaves in this time, I think it's a good application for us to serve it in the workplace, right, to apply it in our workplace.
E anche se noi non abbiamo più schiavitù, non siamo servi in questo senso, penso che anche il concetto si può applicare al mondo del lavoro.
I remember when I was a little kid, maybe like 11 or 12, one of the main things that we would do for work is we would pick rocks out of the field.
E io sì. Quando avevo 11-12 anni, uno dei lavori che facevamo, perché abitavamo dove c'erano i campi, le fattorie, eccetera, e uno dei lavori che noi facevamo a quella età era di andare a togliere tutti i sassi.
So we would all sit on the back of the, there'd be a tractor that would drive, then there's the wagon. And you would sit on the edge of the wagon and you jump off when you see a rock.
Ok, quindi c'era un trattore che tirava un vagone dietro, no? E quando vedevi un sasso, qualcosa, saltavi giù, lo prendevi, lo mettevi dentro.
And it depended on who was driving the tractor, how hard you worked.
E dipendeva chi guidava il trattore, quanto duro dovevi lavorare.
Right, I confess my sins to you guys.
Quindi vi confesso i miei peccati.
Right, if the owner of the field was driving it, right, he would drive a little faster and he would be better at seeing the rocks and making sure he'd stop.
Se il proprietario guidava il trattore, guidava un po' più veloce, quindi tu dovevi essere molto veloce e lavorare duro perché dovevi saltare veloce, prendere e rimetterti sul vagone.
So at the beginning of the day, right, you would try to get on the tractor where the owner isn't on, so that way you didn't have to work so hard.
E quindi al principio della giornata, quando si cominciava a lavorare, provavi non essere sul trattore con il proprietario, perché così non dovevi lavorare così sodo.
That's my sin. I didn't work very hard if I wasn't on the right tractor.
Questa è la mia confessione, no? Che non lavoravo così duro quando non ero su quel trattore con il proprietario.
Right, but the Lord saw that laziness, right, and He saw that I wasn't working as hard as I should have been.
Però il Signore ha visto quella pigrizia, ha visto che non lavoravo come dovevo.
Right, and that's not a good witness for to be a Christian, right? If you're a Christian, right, you shouldn't be lazy.
E questo non è un buon esempio, non è una buona testimonianza come cristiani, no? Che se siamo cristiani non dobbiamo essere pigri nel nostro lavoro.
Right, in chapter 3, verse 17, he says, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God through him.
E se torniamo nel stesso capitolo, al versetto 17, e vediamo che Paolo ci dice, e qualunque cosa che facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui.
So even in work, right, even if my boss isn't watching me, right, I should still have this heart of, okay, I want to do this as unto the Lord, I want to do this to glorify God because I'm a Christian and I want to give a good witness.
Anche nel lavoro, anche quando il padrone non sta guardando, noi dobbiamo come cristiani tenere in cuore che io sto facendo questo per il Signore, voglio dare una buona testimonianza, no? Voglio lavorare duro per Lui.
Right, so that he says, okay, I want to hire more Christians, right?
Così anche il padrone dirà, sì, mi piace come lavoro, voglio anche assumere altri cristiani.
In chapter 4, verse 1, he talks to masters.
In capitolo 4, versetto 1, Paolo si rivolge ai padroni.
Right, he says, masters, treat your bondservants justly and fairly.
Dice ai padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i vostri servi.
So this is a really common argument, right? Most people think that Christianity, one of their main arguments against Christianity is it says, oh, well, Christianity condones slavery.
Mm-hmm. Un argomento molto popolare contro il cristianesimo adesso è che prendono questo versetto e dicono che, ah, ma vedi, il cristianesimo è pro schiavitù.
Well, they didn't read very much, because if you read verse 11...
Non hanno letto bene, perché se leggete il versetto 11...
of the same chapter, he says, here there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all.
Is that chapter 3 or chapter 4?
Chapter 3, verse 11.
Sorry, capitolo 3, scusate, capitolo 3, verso 11, sai, dice che qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti.
A famous man that was in England in the 1800s named William Wilberforce.
C'era un uomo in Inghilterra che si chiamava William Wilberforce negli anni 1833.
And he's accredited as being one of the founders for abolishing slavery in the modern world.
E lui viene riconosciuto come uno dei uomini che ha abolito la schiavitù nel mondo moderno.
Because he was one of the main actors that pushed this piece of legislation through the British Parliament in 1833 that abolished slavery in the
Quindi
British
lui era uno degli attori che ha spinto a approvare questa legge nel Parlamento inglese in quel periodo.
And he's a really amazing man because he has an amazing testimony. So if you guys are ever wanting to learn more about him, read his story, William Wilberforce, because it's really amazing.
È molto interessante, se volete leggere una testimonianza, una storia molto interessante, William Wilberforce, leggete la sua testimonianza perché veramente è forte.
Because he uses this verse, Colossians chapter 3, verse 11, as one of his kind of principal things that really changed his view on slavery.
Perché lui usa Colossesi capitolo 3, versetto 11, nel suo argomento, e anche per far vedere che questo ha veramente trasformato lui e nel suo pensiero.
And up to that point, right, slavery was just normal in the world, right? Through history, there's always been slavery, but that was a real changing point in history that brought revolution was through, because he was a Christian.
Perché in tutta la storia umana la schiavitù è stata normale, e fino anche a quel punto là era una cosa normale.
Even this exhortation that Paul gives to masters in chapter 4, verse 1 is revolutionary.
Anche questa esortazione che Paolo dà ai padroni in versetto 1 di capitolo 4 è una cosa rivoluzionaria.
Right, masters are supposed to treat their slaves justly and fairly, not to take advantage of them.
Dice che i padroni devono trattare in modo giusto e ragionevole i loro servi, non approfittarne di loro.
Right, and knowing, right, masters should know that they're ultimately going to have to respond one day to God in heaven for the way that they treated their servants.
Perché i padroni devono sapere che loro alla fine della loro vita dovranno rispondere a Dio per come hanno trattato i loro servi.
Now, verse 23 through 25, I think is just a good general exhortation for us to go home with and to think about.
Allora, tornando a Colossesi 3, 23 through 25. Dal versetto 23 a 25, penso che siano sì, un buon incoraggiamento da portare a casa per ognuno di noi.
Let's read it. Whatever you do, work heartily as the Lord and not for men, knowing that from the Lord you'll receive his inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. For the wrongdoer will be paid back for the wrong that he has done, and there's no partiality.
E qualunque cosa che facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite Cristo il Signore, ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatte, e non c'è parzialità con alcuno.
So whatever we do, right? Whatever work we've been entrusted to.
Quindi qualunque lavoro che è stato affidato a noi, qualunque cosa che facciamo.
Maybe even in your marriage, right? Maybe there's things that are just really difficult right now, or maybe in your relationship with your children.
O magari nel vostro matrimonio, o magari nella relazione che hai con i tuoi figli, ci sono delle difficoltà, ci sono delle cose che sono molto difficili.
There's things that are hard to go through in life.
E abbiamo queste cose che sono difficili nella vita.
Right, but the encouragement here that Paul is wanting to share with us is that the Lord sees what you're doing for him, right?
Però,
the Lord sees your obedience.
Però Paolo ci vuole incoraggiare qui dicendo che il Signore vede quello che stai facendo, vede la tua obbedienza.
He sees the hard work that you're putting in.
Vedi il lavoro duro che stai facendo.
Right, and I want to leave you with the fact that you can rejoice in him.
E voglio lasciarvi con questo pensiero che voi potete gioire in lui.
Knowing that he sees you and he's going to reward you with a good inheritance, so continue on.
Sapendo che vi vede e che vi ricompenserà con un'eredità, quindi continuate avanti.
And maybe there's some things in your life that you need to change, right? Maybe it's an attitude towards your husband or your wife or your boss or whatever.
Magari ci sono delle cose che devi cambiare nella tua vita, magari un atteggiamento verso tuo marito, verso tua moglie, verso il tuo padrone, verso un altro collega al lavoro.
Right, the Lord sees that as well, and he wants you to change that through his Spirit.
Il Signore vede anche questo e vuole tramite lo Spirito Santo trasformare e cambiare questa cosa.
He wants to change it and to put it back straight and to heal it and to get you on the right path.
Vuole raddrizzarlo, no? Vuole anche sanarlo nella tua vita e rimetterti sulla giusta via.
So if you have been raised with Christ, verse 1, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God.
Quindi versetto 1, se dunque siete resuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio.